Allora, i nostri due interlocutori sono qui, se c'è qualche domanda sono a vostra disposizione. Altrimenti, essendo che il moderatore accelera, passerei all'ultimo dei nostri oratori, lo invito, saluto, naturalmente poi restate qui nei minuti immediatamente successivi.
Grazie.
Per ulteriori spiegazioni. Allora, invito Valentino Castellani. Professore politecnico in diverse università, ma insomma io lo conosco di più come grande sindaco di Torino e presidente del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, e lui ci parlerà di un tema molto impegnativo con il quale chiudiamo prima delle conclusioni vere e proprie. Ci parlerà di città e doveri di cittadinanza, ma tra parentesi naturalmente c'è la parola chiave di questo colloquio, di questi colloqui di queste ore, e cioè accoglienza. Prego Valentino.
Grazie, buonasera a tutti. Diciamo che ho avuto un po' di, non problemi, ma insomma un po' di titubanza nell'affrontare questo argomento, no? Perché l'argomento dell'accoglienza, cioè cosa può dire uno che ha fatto il sindaco, no? Come esperienza importante della propria vita. Allora ho cercato, e cercherò di comunicarlo a voi, ho cercato di affrontare questo tema dell'accoglienza individuandone, se così posso dire, le radici laiche, civili, no? Del valore che ha questo paradigma dell'accoglienza. E in conclusione poi proverò anch'io a visitare il tema dei migranti, perché stamattina abbiamo esordito con quello, e quindi poi. Però io vorrei concentrarmi sul tema dell'accoglienza, andando a individuarne le radici proprio nei doveri di cittadinanza. Un cittadino responsabile, radicato, come vedremo fra poco, nella nostra Costituzione repubblicana, non può non praticare questa virtù, che non è buonismo. Quando io sento parlare di buonismo mi viene la pelle d'oca, perché è un modo di, come posso dire, di svalutare, no? una grande virtù civile. Allora, comincerei così, che secondo me quando si parla di città, no? Quando parliamo del nostro paese, il paese delle 100 città, eccetera, ci vengono in mente quelle che i latini chiamavano l'urbs, no? I territori costruiti, urbanizzati con le loro bellezze, queste sono le nostre città. Ma la città di cui parliamo qui oggi non è l'urbs, ma è la civitas, cioè la comunità di persone che devono stare insieme per scelta o per destino, e che in qualche modo hanno delle relazioni tra di loro, no? E come dice molto acutamente un sociologo molto frequentato in questi ultimi tempi, cioè Bauman, la partizione degli umani in noi e loro, questo dualismo, ricordatevelo perché ce lo porteremo avanti in questa polarità fino alla fine, la partizione degli umani in noi e loro ha rappresentato una caratteristica costitutiva del mondo umano per tutta la storia della specie. Tutta la storia della nostra specie è caratterizzata da questa polarità, noi, loro. Questo meccanismo, questo paradigma non è più compatibile nelle nostre città con la fase imposta dall'agenda politica della nascente condizione cosmopolita di ciascuno di noi. Le nostre città stanno diventando il mondo, e quindi questo tema, questa polarità del noi e loro, identità e differenze, no? Attorno alle quali ha ruotato la storia dell'umanità, ecco, questa polarità richiede di essere profondamente rivisitata. Quando si parla quindi della storia su questo tema si cerca di individuare quali sono state le tappe più significative, si incorre inevitabilmente come punto di partenza nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che è stata emanata, come sapete, durante la Rivoluzione francese nell'agosto del 79, che ha fatto proclamare la Spagna come patria dei diritti dell'uomo. E sapete anche, sappiamo tutti, che da essa dipende, deriva la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è stata adottata invece dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Si sono appena celebrati i 70 anni di questo evento. E l'articolo 1, che leggete qui: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Le parole chiave della Rivoluzione francese si riconoscono subito, no? Libertà, uguaglianza, fraternità. Guardate, è interessante vedere, no? Andare a vedere come nel 1879 nella Rivoluzione francese veniva definita la fraternità, no? Quando si parlava di fraternità si diceva: non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi, eh? E qui riconosciamo tutti quella che è stata definita la regola d'oro anche di tutte le religioni, no? Questa, anzi, poi qualcuno dice che questa è la regola d'argento, perché la regola d'oro è declinare lo stesso concetto ma in positivo, cioè fate agli altri tutto ciò che voi vorreste fosse fatto. Ma insomma, comunque la si giri, la si trova in tutte le religioni, e la si trova anche nella religione laica, diciamo, no? Della Rivoluzione francese. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è che quella comunità di persone che abita lo stesso spazio, l'URPS, quella comunità di persone che noi chiamiamo civitas, città, che regola di convivenza ha, no? Nelle nostre città? Qual è la regola di convivenza? E allora la risposta mi pare ovvia, no? La regola di convivenza che hanno i cittadini nelle nostre comunità, nelle nostre città, è la Costituzione della Repubblica Italiana. Fra l'altro, quando facevo il sindaco mi sono interrogato diverse volte, una frase che avrete sentito dire da tutti i sindaci, soprattutto appena vengono eletti, e dice: sarò il sindaco di tutti, no? Tutti lo dicono. Guardate, no, non è una, è una frase che può essere banale, ma è una frase molto importante, perché in realtà il sindaco è un sindaco di parte. Quando viene eletto rappresenta una parte, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, viene eletto con un programma politico, di solito in competizione con un altro programma politico, con più di uno, e quindi rappresenta una parte. Cosa vuol dire che è il sindaco di tutti? Beh, vuol dire che è custode delle regole della convivenza in quella comunità. Quindi, pur essendo di parte pro tempore negli obiettivi, ma il valore fondamentale della sua funzione istituzionale è quella di custodire, no, il senso della comunità che sta dentro i valori che sono condivisi dalla regola fondamentale della convivenza civile. Allora, vediamo cosa dice l'articolo 2 della nostra Costituzione, no? Al quale, che qui poi voglio commentare perché è quello che mi pare fondamentale. La Repubblica riconosce, quindi vengono prima, no? Riconosce e garantisce, attenzione, i diritti inviolabili dell'uomo, diritti inviolabili, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Diritti inviolabili, doveri inderogabili. Viene qui riconosciuto e affermato il valore del singolo individuo, cioè la possibilità che possa sviluppare pienamente la propria personalità, che possa fare le proprie scelte facendo valere i propri diritti e adempiendo i propri doveri. Su questo principio chiamato personalista, il principio personalista, è stato possibile la rinascita della democrazia italiana dopo i tempi bui del fascismo, di cui abbiamo sentito qualche eco anche oggi, no? Solo evocare le leggi razziali fa venire la pelle d'oca. La Costituzione riconosce così il valore della persona, guardate, è molto importante questo, sia individualmente, cioè nella singola persona, sia in gruppo, cioè nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, la sua della persona. Il principio personalista ha poco in comune con il processo di individualizzazione ed atomizzazione della società che sembra caratterizzare la civiltà contemporanea nostra, no? Una società fondata sui diritti della persona non è una società individualista, dove ciascuno è costretto a pensare unicamente a se stesso. Infatti, all'individuo non solo vengono garantiti i diritti, ma viene anche richiesto l'adempimento dei doveri, che la Costituzione definisce come doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Non esistono diritti senza doveri, né viceversa. La libertà di ciascuno è volta al miglioramento della società nel suo complesso. Guardate, questo articolo, questa formulazione, no, che si può immaginare di far risalire a quell'articolo che abbiamo citato della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in realtà rappresenta un passo importante in avanti, perché rappresenta il passaggio dalle costituzioni liberali a quelle aperte al sociale. C'è molto di sociale dentro questa impostazione. Non la Pira, nell'Assemblea Costituente, ha sottolineato con molta forza questo punto, dicendo che non ci sono solo i diritti, solo quelli indicati nella dichiarazione dell'89, ma anche i diritti sociali e delle comunità attraverso le quali la persona si integra e si espande. E quindi questa è una visione nuova che arricchisce il valore della persona incarnata dentro il gruppo, dentro la comunità nella quale la persona cresce e esercita i suoi diritti. Dunque, se vogliamo riassumere, viene affermato in questo articolo il principio personalista, che colloca la persona umana nella dimensione individuale e sociale; il principio pluralista, perché vengono riconosciuti diritti anche alle formazioni sociali, no? Cioè tutta quella serie di corpi intermedi che stanno fra la persona e lo Stato; e poi il principio solidarista, in virtù del quale ogni cittadino ha il dovere di operare a vantaggio della comunità, partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese. E proprio l'adempimento di questi doveri inderogabili è quello che trasforma l'individuo, la singola persona titolare di diritti, in cittadino responsabile. Guardate, voglio farvi, io vorrei approfittare anche di questa occasione per, come dire, prestare molta attenzione al significato delle parole. Le parole sono importanti, no, nel loro significato. Qui la parola fraternità, che era dentro la rivoluzione francese, no, è sostituita dalla parola solidarietà, no? Può sembrare una cosa da poco. Se voi prendete un qualunque dizionario italiano, no, un po', di quelli un po' seri, vedete una differenza. Fraternità, il dizionario dice, armonia duratura di intenti. Questa è la definizione della fraternità. La solidarietà, invece, è la coscienza viva e operante di appartenere a una comunità condividendone le necessità. Quindi la solidarietà è una virtù, una caratteristica, un concetto che ingloba certo quella della fraternità, ma ne fa, no, una declinazione comunitaria. Quindi un grosso passo avanti rispetto alla rivoluzione francese. i diritti sono l'essenza della democrazia. Questo lo diciamo oggi in un periodo, in un momento nel quale si parla molto di diritti, però è illusorio ritenere che i diritti possano da soli sostenere una democrazia. I diritti hanno bisogno dei doveri per vivere. Quando si offusca la categoria dei doveri, l'unità politica si disarticola, prevale l'egoismo degli individui, la democrazia si sfalda e l'esercizio effettivo dei diritti rimane affidato al caso o ai rapporti di forza. Prima conclusione. Quando si pensa alla categoria dell'accoglienza come connotato di una comunità di persone, ne abbiamo parlato tanto oggi, si deve assumere che essa abbia radici profonde nel principio costituzionale dell'equilibrio tra diritti e doveri di un cittadino responsabile. Quindi questo è il primo messaggio, no, che vorrei dare attraverso questa mia riflessione. L'accoglienza, quando si parla di accoglienza, no, non si parla di buonismo o di atteggiamenti puramente emotivi, no? Si parla di declinare quell'equilibrio costituzionale tra diritti e doveri che il cittadino responsabile deve praticare per far crescere la qualità della convivenza civile. Quindi la democrazia si nutre della virtù dei propri cittadini. La qualità di una democrazia è l'insieme, l'aggregato più della somma, se volete, no? Della virtù dei propri cittadini. E lo argomenta molto bene Gustavo Zagrebeschi, perché quando dice che la grande sfida di sempre, no? Che si rinnova per ogni generazione, che non è mai conclusa, è quella di imparare democrazia. C'è un bel libretto che suggerisco di leggere a chi non l'avesse già letto, no? Imparare democrazia di Gustavo Zagrebeschi, perché mette bene in evidenza la grande responsabilità di tutte le agenzie educative, la famiglia, la scuola, le associazioni, le parrocchie, insomma, ma anche di noi adulti, noi nonni, noi genitori, insomma, verso le nuove generazioni. Vi leggo soltanto alcune citazioni, insomma, di questo, che a me paiono molto importanti perché mi servono poi per sviluppare la conclusione. La democrazia è discussione, ragionare insieme, e lo spirito del dialogo è quindi la linfa della democrazia. Se la democrazia è discussione, ragionare insieme, no? Lo spirito del dialogo ne è la linfa. Ma il mezzo che permette il dialogo è la parola. Ecco perché le parole sono molto importanti e devono essere oggetto di una cura particolare. C'è oggi una violenza sulle parole, uno svilimento delle parole, un linguaggio che si impoverisce, no? Le parole, sia per quello che riguarda il loro numero, niente prolissità, niente, ma anche la loro qualità. Quindi il numero e la qualità delle parole. Poche parole, poche idee, poche possibilità, poca democrazia. Più parole si conoscono, più ricca è la discussione e con essa la vita democratica. Quando fossimo indotti nella situazione di usare soltanto il sì o il no, o se preferite, come oggi va di moda, il mi piace o il non mi piace, allora saremmo pronti per i plebisciti, non per la discussione, non per il confronto. E poi la qualità delle parole, parole precise, dirette, con basso tenore emotivo, che parlino all'intelletto e non alla pancia soltanto, no? E poi le parole devono rispettare il concetto, non lo devono corrompere, altrimenti il dialogo diventa un inganno, un modo di trascinare gli altri dalla tua parte con mezzi fraudolenti. Poi la democrazia è basata sull'uguaglianza ed è insidiata mortalmente dal privilegio. e l'uguaglianza non è omologazione. Questa, l'omologazione, va contrastata dai singoli affermando il diritto di ciascuno alla propria originalità rispetto alla massa. Allora, una seconda conclusione. Tutti i problemi e le difficoltà generate dalla polarità del noi e loro, vanno affrontati soprattutto sul terreno della educazione alla cittadinanza virtuosa e responsabile. Unica opzione possibile per mantenere viva la qualità della democrazia. Allora, vediamo questi concetti di provare a declinarli sul tema che oggi si evoca quando si parla di accoglienza, perché stamattina il professor Ambrosini giustamente diceva che quando si parla di accoglienza nell'agenda politica questa parola oggi vuol dire cosa facciamo con i migranti, no? Le nostre città ormai, piccole o grandi che siano, si trovano ad affrontare questo problema della polarità noi e loro in un contesto antropologico che è ormai multietnico, multiculturale e multireligioso, e i fenomeni migratori stanno scuotendo l'Europa, e sarebbe necessaria qui una riflessione molto ampia. Una parte l'abbiamo sentita stamattina dal professor Ambrosini, io non ho nessuna pretesa di affrontare il tema dell'immigrazione, voglio solo qui occuparmi del tema dell'accoglienza nella comunità locale, nelle città, no? E allora, seguendo l'analisi di un antropologo molto bravo che è il professor Remotti dell'Università di Torino, secondo lui sono presenti tre atteggiamenti di fondo nel rapporto noi-loro, dove noi siamo noi e loro sono i migranti. Il primo è quello della identità esclusiva, che vuol dire solo noi. Comporta l'indifferenza, il disprezzo verso qualunque diversità e naturalmente verso i diversi. Questo atteggiamento include spesso forme più o meno esplicite o consapevoli di vero e proprio razzismo. Qualcuno oggi ne ha parlato, non abbiamo paura di dare questo nome quando ce ne rendiamo conto che è così. Io non sono razzista, e tant'è vero che c'ho quel mio amico là che è nero, no? Ecco la solita battuta. No, non è così. Ci sono degli atteggiamenti che sono razzisti. E la parola che meglio connota questo atteggiamento del solo noi è il respingimento. Vero o metaforico, no? Ti respingo. Il secondo atteggiamento invece è quello della identità che si accompagna alla tolleranza. Noi e loro. Noi e loro. Questo atteggiamento comporta la coesistenza con l'alterità, comporta un certo livello di accettazione e di rispetto, ma insieme una delimitazione degli ambiti e dai ruoli e dei ruoli da riservare ai diversi, no? Ognuno al suo posto, noi e loro, ma ognuno al suo posto. E la parola che connota questo atteggiamento è coesistenza. Infine, il terzo atteggiamento, quello virtuoso, quello dei cittadini virtuosi e responsabili, è quello della identità che assume il valore delle differenze, noi con loro, non noi e, noi con, e che quindi riconosce una dipendenza reciproca, una progettazione comune, un coinvolgimento nella relazione. E la parola che connota questo atteggiamento si chiama convivenza, convivenza, noi con loro. Allora, io vorrei, sto quasi finendo, vorrei dedicare una battuta anch'io a questa discussione che stamattina ci ha... guardate, la parola integrazione, no? È una parola sicuramente importante, io sono d'accordo con il professor Ambrosini, no? Anch'io la assumo come... Però guardate che oggi, se voi andate a parlare con la gente per le strade, eccetera, c'è il sospetto fondato che questa parola, per come oggi è usata e percepita, sia sinonimo di omologazione. assimilazione. Cioè, cosa vuol dire integrazione per te? Gli stessi stili di vita, la stessa religione, la stessa, insomma, che diventino italiani. Questa vuol dire integrazione per molti, Allora io ho messo lì anche la parola interazione, perché l'interazione, cioè il dialogo, la conoscenza reciproca, il rispetto naturalmente, è lo strumento per fare integrazione. Quando parlo di integrazione, secondo me, dobbiamo integrarci nei valori della Costituzione repubblicana, certo, perché quella è la regola fondamentale della convivenza della nostra comunità, no? Allora qui ci sarebbe da dirle tante cose, sul ruolo della donna in certe comunità, insomma, non voglio divagare perché sennò il tempo ci scivola via, ma capite che cosa voglio dire, no? Quindi integrazione sì in quel contesto, ma interazione forte, rispetto forte delle diversità, conoscenza reciproca, no? E conoscendosi e rispettandosi reciprocamente, interagendo, quindi si costruisce integrazione in quei valori. Allora, voglio concludere. E credo che sia onesto affermare con molta semplicità, ma anche con molta chiarezza, che la pratica dell'accoglienza non è un esercizio facile. Per molti di noi che sono ricchi di cultura, ricchi di beni materiali, di relazioni, è più facile parlarne, anche se non sempre lo è altrettanto mettere in pratica quanto affermiamo. Quando però il confronto con le diversità ha luogo nella quotidianità di molte delle nostre periferie sociali, allora bisogna avere la consapevolezza, l'umiltà, di sapere che si tratta di un cammino lungo e faticoso che richiede tempo, pazienza, rispetto dei percorsi di maturazione verso la convivenza e anche l'offerta di molte occasioni formative, di molte occasioni di conoscenza, eccetera. Viviamo tempi purtroppo nei quali il nostro tessuto sociale è minacciato da un virus terribile che è quello della paura e della diffidenza verso il diverso. E questo virus viene distribuito con quelle parole, no? Che non dovrebbero essere, di cui il contrario di quello che dicevamo essere le parole giuste, no? Guardate, pensate a due piccoli esempi di questi giorni, no? È stato già evocato questo fatto, il caso di quell'autobus con quei bambini a cui è stata data. L'autista di quell'autobus è un cittadino italiano. La gran parte della discussione su quell'uomo, no, è stata centrata sulla sua origine senegalese, come se questo fosse discriminante, mentre invece in quel caso lì forse la discussione andava centrata sulle procedure di mancato controllo delle qualità che deve avere un autista per autobus di bambini, no? Se uno viene assunto e dopo la prima presentazione di documenti non gli viene più fatta nessuna visita di controllo, non c'è nessuno, quello è il punto della discussione, perché che quello sia senegalese o che sia italiano o che sia nigeriano non cambia nulla, no? Vi siete accorti anche che gran parte degli episodi di cronaca nera che vengono riportati dai nostri giornali o che dai servizi della televisione eccetera oggi hanno sempre accanto l'etichetta, la connotazione era italiano, è italiano oppure è nigeriano, è un delinquente o non è un delinquente, poco importa, no? Che sia. Allora c'è un virus che viene distribuito quotidianamente da molti ad arte, da altri inconsapevolmente, no? Guardate l'episodio di quel giocatore, io sono uno che guarda le partite, no? Quel giocatore nero della Juventus che si chiama Ken, no? L'episodio dei Bu allo stadio, ma quando lui ha giocato in nazionale, la prima cosa che si è sentito in dovere di dire è che io sono cittadino italiano. è ovvio, se gioca in nazionale, cioè, allora questa roba qui è una cosa che sta avvelenando le nostre comunità, no? E allora mi viene da concludere così, che il mancato esercizio del principio di solidarietà, dovere inderogabile di cui all'articolo 2 della Costituzione, è quello che fa dire in maniera molto pessimistica pochi giorni fa ad Ezio Mauro, in un lucido articolo, gli fa dire che stiamo corrodendo la democrazia dall'interno, la stiamo consumando, rendendola inabile, impotente, certamente estenuata. Certamente estenuata. E allora spero di avervi fornito buoni argomenti per concludere che la grande sfida che ci interpella tutti, tutti e ciascuno, perché ciascuno di noi ha un ruolo educativo, è quella di praticare con perseveranza ed impegno il dovere di nutrire il bene prezioso della democrazia. Grazie.
Allora, direi che siamo all'ultima tornata di eventuali domande da parte del pubblico e poi chiederei a Bianchi di potersi accomodare vicino a me per le conclusioni. Padre, chiederei di avvicinarsi. Prego. Margherita, sei un po' esclusivista, eh? Adesso ti daremo il cartellino giallo.
È il professor Carzellani che mi ha indotta. È tra le righe, l'abbiamo tutti sotto gli occhi, ma non è stato detto. Esattamente 100 anni fa, in questo periodo, è stato portato un attacco alla democrazia che ha portato alle conseguenze. Quindi, da buon insegnante di storia, io invoco che si studi la storia, si rilegga. Cosa che invece molto spesso noi vediamo che alla maturità quest'anno la traccia di storia non ci sarà.
Valentino, più che una domanda è un'affermazione già.
Sono d'accordo.
È d'accordo.
Sono d'accordo.
Era una domanda retorica.
Non era.
Chiederei. Padre, eccoci dunque alle conclusioni. Io vi ringrazio molto di aver avuto pazienza con il vostro moderatore, con le parole di Padre Bianchi. Concluderemo l'incontro e ci rivedremo probabilmente il prossimo anno. Grazie a tutti e la parola a Padre Bianchi.
È molto difficile tirare delle conclusioni da una giornata così ricca. Le relazioni, le avete ascoltate, sono state davvero di grande qualità. Devo dire che, avendo diretto questi colloqui fin dall'inizio, oggi mi sono particolarmente meravigliato che tutte le relazioni fossero davvero estremamente focalizzate sul tema che volevamo e di una qualità davvero un po' straordinaria, che non sempre è possibile, perché a volte qualche relatore si perde sui suoi sentieri. Questa volta no, c'è stata una convergenza, si sono toccati molti ambiti, dalla relazione stamattina di Maurizio Ambrosini, che sì, il titolo sembrava essere estremamente sottile, l'accoglienza comincia dallo sguardo, ma in realtà ci ha fatto percepire che cos'è il problema dell'accoglienza fino anche a uno sguardo sull'Europa. Penso alla relazione dell'ANAFOA, la quale ci ha storicamente ricordato come l'atteggiamento verso gli ebrei con i problemi del razzismo e della non accoglienza possa essere poi sempre un paradigma e dovrebbe essere un memoriale per tutti noi. La relazione di Scoppola, estremamente direi feconda per uno sguardo alla storia, la relazione riguardante anche la montagna era certamente lì uno spaccato molto preciso, ma credo che era coerente col tutto. La relazione di Gobbi col suo invito all'apertura, all'accoglienza alle culture, e infine questa grammatica della cittadinanza per una convivenza della civitas che ci ha dato Castellani. Davvero credo che i contributi sono stati di grande qualità e che basta che noi cerchiamo questo mosaico di tenerle insieme per dire che effettivamente si è approfondito questo tema dell'accoglienza e dell'ospitalità. Al termine, io dunque non faccio certamente una sintesi di questi interventi, vorrei solo dare una deontologia dell'ospitalità, dell'accoglienza, ma una deontologia molto personale, che non vuole essere assolutamente sconfinante nel moralismo, ma che forse ci può ispirare dall'accoglienza che dobbiamo avere tutti i giorni con quelli che noi incontriamo, con quelli che sono vicini, con quelli che sono il nostro prossimo, all'accoglienza dell'altro nella sua alterità, nella sua diversità, in una società, come è stato detto più volte oggi, che indubbiamente è un poliedro, è un poliedro. È molto cara a me questa immagine che viene sovente anche evocata da Papa Francesco, che in realtà l'umanità è un poliedro e anche la vocazione dell'umanità è al poliedro, cioè ha certamente un legame che la tiene unita, ma con molte facce che non devono essere omologate, rispettose della pluralità, rispettose della differenza. È molto difficile. Noi quando pensiamo a una convergenza pensiamo giustamente all'immagine della sfera, no la sfera, il poliedro, perché ognuno ha la sua faccia, ha il suo volto e compone una certa unità armonica, ma senza per questo dare origine a un appiattimento, a un'omologazione, che sia religiosa, che sia culturale, che sia politica, che sia di vie di spiritualità. E allora io vorrei ricordare semplicemente dei punti, e anche molto brevemente, perché la giornata è stata molto lunga e certamente vogliamo anche meditare un po' come renderla più agile, per rendere la partecipazione più larga, e perché certamente oggi sempre di più abbiamo una difficoltà a essere attenti dalle 10:30 del mattino fino alle 6 di sera. Sono cambiati i tempi e certamente dovremo con ogni probabilità mettere a fuoco la forma di questi nostri colloqui. Ma i punti quali sono? Che riguardano tutti. Il primo, vado con una immagine che secondo me però è molto significativa. Se noi immaginiamo l'ospitalità, come dice il termine greco, che significa comunque accogliere qualcuno nello spazio della casa, la prima immagine che dobbiamo tenere presente è quella della porta aperta. Noi viviamo all'interno di una società che anche architettonicamente è sempre più chiusa a tutti i livelli. Se voi pensate a questa terribile tendenza a costruire muri dagli Stati Uniti all'Ungheria, si costruiscono muri anziché ponti. La nostra umanità richiede di fare dei ponti perché l'altra sponda sia in comunicazione con noi. Noi adesso abbiamo una tendenza mondiale invece a costruire muri, e voi sapete che questa davvero diventa una parabola che dice l'atteggiamento che abbiamo. Ma poi anche le nostre città, se voi vedete la diversità dell'architettura più recente, è proprio ciascuno nel proprio mondo sempre più chiuso, con siepi sempre più alti, con muri. Non ci sono più spazi che facilmente possono darci un accesso o un'accoglienza. A me fa impressione, vi devo dire, perché ormai sempre di più non solo le porte sono chiuse, ma prima della porta c'è la porta del giardino, poi c'è un'altra porta, e effettivamente questo è sintomatico di una incapacità a tenere la porta aperta, cioè ad essere pronti ad accogliere qualcuno che arriva. Noi siamo davvero in attesa di nessuno, Questo è il dramma più profondo. Noi non aspettiamo nessuno che arrivi. E la solitudine che c'è sovente all'interno delle nostre case, delle nostre famiglie, è che non attendiamo più nessuno, fino a barricarci nelle case, fino ad aver paura che qualcuno arrivi, diffidenza che qualcuno bussi. Vi dico questo perché a questo io so sempre sentito di dover porre una forte attenzione. E magari qualcuno risulta ostico questo discorso, ma se è una cosa che io voglio preservare finché campo, e ad esempio che la mia comunità, a differenza di tutti i conventi in cui andate, è aperta giorno e notte, ci sono i testimoni che la frequentano, e non abbiamo chiavi. Non pensate che sia il paradiso, che sia l'idillio. Abbiamo anche noi sovente degli incidenti, ma non ci sono chiavi, e finché ci sarò io non ci saranno giorno e notte. Anche se con questo certamente suscitiamo a volte molto scandali e problemi, ma chiunque viene a Bose lo vede, è sempre aperta, si può entrare, diamo solo la stanza, la chiave agli ospiti di chiudersi di notte per evitare che sempre possibile, dato l'accoglienza che facciamo, che ci sia qualche persona bizzarra, ma è aperta. Una delle cose più belle che di notte succede è che ogni tanto passa qualcuno un po' balordo, ma normalmente la polizia di Biello o i carabinieri di Salussola, che fanno il perlustrare, passano da noi d'inverno di notte alle 3, alle 4 del mattino e si fanno un caffè e ci ringraziano perché c'è la porta aperta e possono con la macchinetta farsi un caffè. Spazi aperti, al di là della forma, voglio dire, tenere la porta aperta è un impegno che significa io aspetto qualcuno. Aspetto qualcuno. Non vivo barricato e sono capace dell'attesa. Aspetto qualcuno. Secondo punto, secondo me, importante. Quando noi ci troviamo nell'incontro con un altro sconosciuto, straniero, la prima cosa che dobbiamo fare è sospendere comunque il giudizio in noi. Noi abbiamo dentro di noi dei bagagli che ci portiamo della cultura, del mondo in cui veniamo, di educazione, e abbiamo dei pregiudizi e non dobbiamo negarli. Poi cambiano questi pregiudizi a seconda del tempo. Ma una parola come turco è una parola che desta un pregiudizio, come quando ero piccolo la parola tedesco. Nel dopoguerra in Monferrato era una parola che destava dei problemi, era un pregiudizio. Certo, c'è stata un'evoluzione, però oggi che cos'è? È un magrebino? È uno straniero? È un africano? È un nero? noi abbiamo delle precomprensioni, perché noi abbiamo dentro di noi questa reazione della paura di fronte a tutto ciò che è altro, differente, sconosciuto. E attenzione, queste paure vanno prese sul serio, non vanno assolutamente derise né rimosse. Quelli che pensano che queste paure vanno semplicemente rimosse o negate, in realtà non fanno un buon servizio all'accoglienza, alla convivenza, all'incontro. Ma la paura va governata, la paura va razionalizzata e assunta. La paura deve destare in noi tutta una serie di atteggiamenti nei quali sia possibile l'incontro. E certamente la sospensione del giudizio è uno degli atteggiamenti più importanti che dobbiamo assumere. Terzo punto, ascoltare l'altro. Ascoltarlo con tutte le difficoltà che ci sono, perché quando l'altro è l'altro ed è uno sconosciuto, uno straniero, sovente non si esprime bene, sovente ha una lingua che non capiamo, sovente ascoltarlo diventa un'operazione faticosissima. Non significa infatti solo ascoltare le parole, significa ascoltare il suo atteggiamento, ascoltare il suo corpo, vedere le sue posture e capire di lì eventualmente qualcosa riguardo a lui e al mistero della sua persona. Non è facile. Io che ho avuto la fortuna di girare il mondo fin da giovane e di essere in giro, quante volte mi sono trovato io in difficoltà proprio perché non c'erano le parole per potere, ed ero certamente in culture in cui io mi affacciavo ma che per loro ero estraneo assolutamente. Sto pensando in India, sto pensando in Indonesia, sto pensando in Bangladesh. Certamente l'avvicinarsi in una diversità di questo tipo, l'ascolto diventa davvero difficile. E noi non sappiamo sovente ascoltare neanche il nostro prossimo, neanche quelli che ci vivono attorno e che comunque hanno una possibilità di lingua e di cultura di forte comunicazione con noi. Non è facile. Eppure noi dobbiamo imparare quest'arte dell'ascolto, che è molto più che sentire, e cercare di ascoltare l'altro, la narrazione delle sue storie, cercare di capirlo. Operazione non facile per l'accoglienza. Di qui si può passare poi certamente a una certa empatia, in cui noi cominciamo a essere capaci di metterci nella situazione dell'altro, sempre limitati, perché noi magari ci mettiamo nella situazione dell'altro con la volontà e col desiderio, e non è la stessa cosa. Se io incontro un affamato, anche se io avvicinandolo mi metto in una condizione, se voi volete, di condividere la sua situazione, resta una differenza assolutamente non cancellabile. Che lui è affamato per destino, io entro nella sua situazione per libertà, per una decisione di aiutarlo. E quindi certamente uno deve essere consapevole dei limiti, anche quando si pone in questa linea di andare verso l'altro, che l'empatia è importante, ma non può significare io sono come l'altro, assolutamente. Di lì il dialogo. Il dialogo significa permettere all'altro di ascoltarci e di parlare. Il dialogo è estremamente importante. Le parole che noi diciamo, le parole se sono scambiate, sono quelle che rendono possibile la relazione, l'incontro. Anche qui, il dialogo non è qualcosa che appartiene a un principio ideologico. Il dialogo lo vedete voi nelle vostre case, nelle vostre abitazioni, nei vostri nuclei familiari di diverso tipo. è veramente una cosa difficile da imparare, ma senza la quale non ci può essere conoscenza reciproca, e senza la conoscenza non ci può essere davvero neppure la relazione d'amore e neppure la relazione di fraternità. È il dialogo che ci rende la possibilità che i nostri rapporti non diventino violenza. Quando manca la parola, quando manca il dialogo, noi siamo portati a manifestarci con la violenza e non invece con quest'arte dell'ascolto reciproco e della parola reciproca. Dal dialogo ecco allora l'accoglienza. L'altro può convivere con me nella sua differenza, irriducibile, ma che io accolgo e col quale voglio fare una vita di convivenza. In questo senso la relazione di Castellani mi sembra che sia stata molto importante anche per la semplicità dello schema che ci è stato offerto per poterlo davvero memorizzare dentro di noi come una via vera e propria per vivere la convivenza della civitas, della città, che della polis, chiamatela come volete, ma della società a cui noi siamo stati chiamati. Ecco, io mi fermo qui, non vado oltre perché è tardi, la relazione è troppo lunga e non ho voluto assolutamente percorrerla, perché altrimenti usciremmo davvero anche da un'economia del tempo che dobbiamo rispettare. Insomma, questo tema io spero che sia stato in questa giornata approfondito, che ci sia stato possibile per tutti voi un confronto e che possa essere un aiuto nella vostra vita quotidiana di ogni giorno. I colloqui del Forte di Bard vogliono proprio intrigare la vita delle persone normali, essere un apporto alla cultura, ma vogliono certamente essere un aiuto per il cammino di umanizzazione che tutti insieme dobbiamo fare. E grazie per la vostra accoglienza di questa iniziativa e della vostra presenza in questa giornata su questo tema.